del polo citativa del museo Archi Messeri, che ci vede, diciamo, mettere sul tavolo un tema molto, molto dibattuto e sinceramente credo che possa interessare anche una realtà, se vogliamo, piccola come la nostra. E abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi la dottoressa Gentilini, oncologa, diciamo, di lunga esperienza, membro dell'ISDE, membro di Medicina Democratica, vincitrice del premio dell'8 marzo per le donne che si prodigano per la pace e l'ambiente. E alla mia sinistra invece abbiamo il dottor Giovanni Guido, Giovanni, apicoltore cisternese, che ci aiuterà, diciamo, che ci guiderà attraverso il monitoraggio che compie ormai da anni sul territorio di Cisterna, in particolare di Valle San Matteo, per effettivamente toccare con mano quali sono gli indicatori, quindi quali sono i dati che abbiamo intorno a noi. Allora, il mio compito è abbastanza difficile, perché io vorrei lasciare lo spazio ai due relatori, però in qualche modo mi sono imposto di condurre, di portarvi per mano dall'ultimo incontro che abbiamo avuto su questo tema, che è stato diciamo, la presentazione di questo libro di Biberon al piombo della dottoressa Sakuman, una ricercatrice che ci ha permesso di anche, diciamo, in quell'occasione di toccare con mano quali sono i cosiddetti neurotossici, cioè le sostanze che abbiamo intorno a noi e che in qualche modo, diciamo, interferiscono, impediscono o addirittura modificano il nostro patrimonio genetico, la nostra genetica, e quindi in qualche modo influisce sulla nostra salute. La prima cosa che emerge da questo libro è che i nostri figli, i nostri bambini sono speciali, sono unici, sicuramente per la genetica, ma per la genetica nell'ambiente, perché già comunque la genetica quando nasce è, diciamo, all'interno di una cellula, quindi ha già un ambiente. E l'ambiente, diciamo, di solito viene denota una situazione statica, dove ci sono degli elementi che, diciamo, in qualche modo sono legati fra loro, ma in maniera, appunto, poco dinamica. In realtà la stessa parola ambiente è un participio presente, vuol dire che circonda, che circonda, quindi è un moto circolare che sta intorno a noi. Questo è riscontrabile in diverse lingue europee, soprattutto nel tedesco, nel francese. Questa, diciamo, sfumatura è molto evidente. E perché dico questo? Perché l'ambiente, quindi, non individua solo gli elementi che ci sono in questa, i fatti, ma anche gli atti, cioè le dinamiche che avvengono nell'ambiente. Che cosa abbiamo di fronte a noi? Abbiamo un'agricoltura intensiva, comunque una situazione in cui l'economia ci porta ad affrontare determinati lavori con l'aiuto sempre più decisivo della cosiddetta chimica, quindi l'impiego di determinate sostanze chiamate, diciamo, in maniera quasi impropria, fitofarmaci, per comunque pesticidi, insetticidi, fungicidi, tutto ciò che in qualche modo dovrebbe colpire in maniera appunto ben precisa, chirurgica, solo un certo tipo di animali, di insetto, di fungo e così via. In realtà, appunto, sempre riferendomi a questo libro, sappiamo che fin dagli anni 50 negli Stati Uniti la Rachel Carson, sono passati 50 anni da Primavera Silenziosa, che è stato un testo fondamentale per, appunto, per l'opinione pubblica, perché per la prima volta si è messo, diciamo, alla luce l'impatto del DDT sulle coltivazioni, quindi anche sulla moria di uccelli, di insetti, di anfibi e anche di piccoli mammiferi. E dopo 50 anni diciamo, abbiamo sicuramente degli organismi, soprattutto a livello della comunità europea, come l'ESPA, che tutelano la sicurezza alimentare, però allo stesso tempo negli ultimi anni le ricerche ci hanno permesso di mettere in luce delle criticità che sono, diciamo, legate al fatto di non avere una singola sostanza che, appunto, questa agenzia monitora, in qualche modo ci dice qual è la dose giornaliera che noi possiamo assumere. Ma noi siamo di fronte a un cocktail di sostanze, normalmente vengono usate appunto più molecole insieme. Un'altra criticità è quella di queste sostanze vengono testate chiaramente in laboratorio, mentre noi sappiamo che le finestre espositive, cioè il momento in cui noi siamo esposti a queste sostanze, sono diversi e delicatissimi. Soprattutto per, ad esempio, una donna nel periodo dell'allattamento, una donna incinta, quindi le possibili ricadute sul feto, sulla nascita appunto di un bimbo che solitamente se viene esposto a determinati neurotossici avverte un calo di peso. Un'altra criticità è quella che determinate sostanze non sono, diciamo, come dire, l'effetto non è immediato, ma viene dilatato nel tempo per la loro capacità di persistere nel tempo e di accumularsi nei tessuti adiposi, soprattutto degli animali, ma anche degli uomini. Io spero, adesso insomma, di avervi dato una breve panoramica. Quello che è importante è che queste sostanze, chiaramente, noi non possiamo né in qualche modo, come dire, pensare di sfuggire proteggendoci, non uscendo di casa, dall'altra neanche pensare che tutto fa male, quindi niente fa male. Sicuramente la consapevolezza, il fatto di avere la conoscenza da cui poi magari può seguire un'azione, una direzione da seguire, ci può sicuramente aiutare. Io magari aggiungerei poi qualcosa al fondo e vediamo poi con le domande, le richieste che possono esserci e magari tornerò sull'argomento più tardi. Lascerei la parola adesso al dottor Giovanni Guido e poi a seguire alla dottoressa Gentilini.
Buonasera a tutti e beh, prima i ringraziamenti per l'invito. Devo dire che forse è la prima volta che parlo così vicino a casa. Ma allora, proprio perché sono vicino a casa, ho adattato parecchio la presentazione, nel senso che cercherò di parlare molto di Cisterna, insomma, del nostro territorio. Allora, vabbè, mi presento brevissimamente per chi non mi conosce, sono Giovanni Guido, faccio l'apicoltore qui a Valle San Matteo, sono 35 anni che allevo api a Valle San Matteo. Nella cattiva stagione, quando non faccio l'apicoltore, faccio il veterinario. E oramai da una decina di anni mi occupo solo più di api, anche come veterinario. Lavoro a livello nazionale per l'UNAPI, che è l'Unione Nazionale delle Associazioni di Apicoltori, quindi sono spessissimo in giro e niente, adesso sono a casa. Quindi, allora, perché parlare di api? Cosa c'entrano le api con tutte quelle cose? Quei biocidi, perché il nome corretto è biocida, un insetticida, un acaricida, è un biocida. Quindi cosa c'entrano le api con i biocidi? Ma c'entrano perché nel mio lavoro di apicoltore, nel mio lavoro di veterinario di api, oramai da una decina di anni, questo è il problema. Nel senso che ve l'ho messo qui, le api hanno la pessima abitudine di andare in giro. Di andare in giro e di raccogliere un po' quello che trovano nell'ambiente. Quanto vanno in giro? Ma vanno in giro, si calcola che un alveare, quindi una singola casetta, in un solo giorno visiti 14 milioni di fiori. Allora, nell'ambiente le api cosa raccolgono? Nell'ambiente le api raccolgono acqua, si vede malissimo, però qui c'è un'ape che beve, le api bevono. Quindi tutti i giorni, oltre che a portare a casa il nettare, il polline dei fiori, raccolgono anche dell'acqua. Quindi qui ci sono delle api che stanno raccogliendo la propoli è un'altra sostanza, sono resine di origine vegetale che stanno sulle gemme delle piante che le api raccolgono e portano a casa. Qui stanno raccogliendo, lavorando del miele, quindi del nettare dei fiori, e qui vedete un'ape che raccoglie il polline sui fiori. Le api raccolgono tutto questo perché gli serve. Il nettare sono gli zuccheri, la pasta asciutta, il polline sono le proteine, la carne, la propoli gli serve per aggiustare la casa, e l'acqua gli serve per bere, per termoregolare, esattamente come per altri animali. Allora, tanto per renderci conto, la cosa importante di questa diapositiva è questa, cioè il raggio, un alveare, questi 14 milioni di fiori, dove li visita? Li visita nel raggio di 3 km da dove è posizionato. Tanto per capirci, sono 4.000 campi da calcio. Quindi un singolo alveare posto a Valle San Matteo, in realtà non sta monitorando Valle San Matteo, ma sta monitorando probabilmente fino a metà strada verso Gorzano. Tanto per capirci, tutto canale, cioè 3 km intorno, queste 20.000 bottinatrici, questi 14 milioni di microprelievi vengono fatti nel raggio di 3 km, 4 km, 3 km intorno all'alveare. Un'altra cosa che ha stupito anche me quando l'ho scoperta, vedete qui, questi sono i principali animali allevati dall'uomo. In senso assoluto, sulla Terra, quelli allevati in maggior numero sono i polli. Al secondo posto ci sono le api, al terzo posto i maiali e al quarto posto i bovini, come numero di animali allevati. Allora, giusto per... questa è una stima fatta dall'IRRA, agosto del 2008, quindi non è neanche aggiornatissima, andrebbe aggiunto qualcosina. Quant'è il valore prodotto dalle api, da tutte quelle api che abbiamo visto prima? È di 153 miliardi di euro, cioè circa il 10% del valore degli alimenti prodotto dall'umanità è dovuto alle api, dall'impollinazione sostanzialmente. Questi 153 miliardi di euro gli apicoltori non li vedono neanche, nel senso che questo contribuisce a fare il reddito degli agricoltori. Allora, i dati che vi presento, tanto spero che poi si leggano perché sono numeri, comunque i dati che vi presenterò vengono fuori da questo lavoro, nel senso che è una decina di anni la situazione della salute degli alveari è decisamente peggiorata in Italia e nel mondo. In particolare poi nel 2010, anzi negli anni precedenti al 2010, in Italia si è iniziato a produrre del polline destinato all'alimentazione umana, quindi al consumo umano, e noi eravamo una delle aziende che inizialmente era stata coinvolta in un progetto di questo tipo con tanto di finanziamenti europei. Io facevo il tecnico per una delle associazioni e abbiamo iniziato a produrre polline. Abbiamo iniziato a produrre polline, questo polline ovviamente seguiva il canale alimentare umano, quindi è stato conferito a delle cooperative che lo lavoravano e poi lo emettevano sul mercato. E ci si è resi conto, proprio in quegli anni, nel 2009 credo per la prima volta, che in questo polline c'erano dei residui di fitofarmaci, di biocidi, e che spesso questi residui oltrepassavano la soglia ammessa per legge. E quindi di fatto questo polline poi veniva scartato e non poteva essere immesso sul consumo. Siccome l'interesse per le aziende di apicoltura era forte, perché il consumo di polline a livello nazionale è piuttosto elevato, a tutt'oggi la cooperativa di cui faccio parte lavora un qualche cosa come circa 200 quintali di polline che viene commercializzato in Italia. Quindi partì questo monitoraggio che sostanzialmente non si vede benissimo, però vedete tutti questi puntini sono gli apiari in giro per l'Italia dove veniva raccolto il polline una volta alla settimana, veniva congelato e poi a fine anno facevamo le analisi. Che cosa è saltato fuori? Questa è la media dei 5 anni sostanzialmente, non è variata tantissimo, però più del 50% di quei campioni di polline contenevano almeno un pesticida, un biocida. Ma, e questa è stata secondo me quello che ci ha sorpreso e secondo me che poi deve preoccuparci veramente, ma buona parte di questi, vedete, quelli bianchi erano i puliti, quindi un 44,8% di campioni di polline, tanto giusto per capire di che numeri stiamo parlando, nei 5 anni abbiamo superato i 500 campioni a cui abbiamo fatto la multi residuale, nel senso che in alcuni anni ci avvicinavamo ai 200 campioni, in alcuni anni siamo stati sui 150, credo che siamo intorno ai 600 campioni analizzati Poi vedete che c'era un 18% che conteneva un biocida solo, un 13% che ne conteneva due, un 10% circa che ne conteneva tre, un 7% che ne conteneva quattro e via via fino a 7 pesticidi in un unico campione. Vi dico che c'è un dato peggiore, che è un campione di San Damiano d'Asti, che poi vi presento dopo, dove quest'anno abbiamo trovato 8 pesticidi nello stesso campione. E poi, sì, questi sono i valori del nostro lavoro. Qua purtroppo speravo che si vedesse meglio, nel senso che poi qui, questi sono i dati dell'ultimo anno di tre comuni monitorati che conosciamo molto bene, perché c'è Cisterna d'Asti, San Damiano e Cantarana. E sono sostanzialmente dove ho le api in questo momento io. Vedete che qui c'è il comune, c'è la data, quindi il campione di polline si riferisce a una settimana di raccolta, io il polline lo raccolgo una volta alla settimana, e poi qui vedete i vari pesticidi che ci abbiamo trovato dentro. Il metalaxil, la spiroxamina, il midacloprid, mandipropamide, il buconazolo, l'ostrobina, clorpirifos, la fluopicolide e il penconazolo, ci vedo malissimo.
Penconazolo.
Allora, vedete, questi numerini sono i microgrammi chilo. Siccome i numeri di per sé dicono poco e i microgrammi chilo rendono anche poco l'idea, tanto per capirci, 10 microgrammi chilo è il limite massimo consentito dalla legge per questo tipo di molecole negli alimenti. Quindi vedete che una buona parte, per non dire la maggior parte, sono tutti sopra. Alcuni, voglio dire, sforano di 160 volte. Addirittura quando analizzarono questo campione qui, mi chiamò il laboratorio perché mi disse che gli avevo mandato in tilt tutte le macchine. Perché quando superi di 100 volte, lui deve poi pulire tutto, rimettere tutto a posto. Ma quello che spaventa, a parte i numeri, quello che spaventa me come apicoltore, ma me come padre, me come medico, è il fatto dei cocktail, nel senso che questo campione qui di San Damiano del 30 di maggio contiene 8, è questo che contiene 8? No, sì, credo che sia questo, 8 principi attivi. 8 principi attivi, di cui appunto i 1600 del flucopicolide, di come diavolo si chiama, sì, flucopicolide, 323 del metalaxil, tra l'altro, beh, poi di questo probabilmente ne parlerà la dottoressa, però stiamo parlando di perturbatori endocrini umani, l'altra cosa estremamente pericolosa per le api, ma credo anche per gli altri esseri viventi, è questo clorpirifos. Questo è un insetticida che vedete praticamente lo si trova in quasi tutti i campioni, alcune volte a livelli, vedete, questi 129, quindi siamo 10 volte il limite consentito. Io credo che a me i numeri non è che piacciono tantissimo, anche perché questi però secondo me dicono tutto. Vi ho messo solo quelli dell'ultimo anno, però vi posso dire che questo era il quinto anno che noi facevamo questo tipo di monitoraggio, che io facevo questo tipo di monitoraggio, e i dati sono del tutto simili. Negli ultimi due anni è spuntato il clorpirifos, che prima non c'era, e si è aggiunto qualche fungicida, nel senso senso che prima ce n'era qualcuno in meno, ma sostanzialmente questi sono i numeri. Notare l'altra, vi ho detto prima che a livello nazionale avevamo il 55% di campioni di polline positivi. Se veniamo a Cisterna d'Asti e San Damiano siamo al 100% di campioni positivi. Io l'unico campione l'anno scorso in cui non ho trovato pesticidi è stato un campione in Cantarana. Dove? L'ho detto prima, le api hanno un raggio d'azione di 3 km, quindi dove fosse posizionato l'alveare, comunque era dove c'era Cascina Caldeira, dietro di loro, insomma, erano lì le api. Allora,
possiamo fare anche un'osservazione sul fatto che il clorpirifos sia persistente,
più persistente. Onnipresente,
esatto.
Sì,
cioè da una settimana all'altra c'è sempre, c'è non sempre. Salta mai.
Quindi io ho anche chiesto spiegazioni, nel senso che so che non viene utilizzato tutte le settimane, nel senso che mio padre è agricoltore, noi siamo agricoltori di famiglia, insomma, e non è che tutte le settimane viene spruzzato il clorpirifos, però ho parlato con un agronomo che mi ha spiegato che il clorpirifos è una sostanza molto particolare, ma come molte di queste qui, che ha dei fenomeni di sostanzialmente condensazione, cioè quando viene spruzzato evapora, condensa e poi rievapora, ricondensa, rievapora, e questo per giorni e giorni dopo che è stato spruzzato, cioè non è semplicemente viene spruzzato e finisce lì. Il giorno dopo rievapora, poi ricondensa, rievapora, ricondensa, e questo spiega perché io lo trovo sostanzialmente tutte le settimane per 3 mesi di fila. Allora, siccome i numeri non erano ancora così terribili, nel 2014 Greenpeace ha saputo che noi stavamo facendo questo lavoro, nel senso che Greenpeace spesso collabora con l'UNAPI, e quindi una delle loro ricercatrici mi ha contattato, mi ha detto: ma guarda, stiamo facendo uno studio sul polline a livello europeo, sappiamo che tu sono un po' di anni che lo stai raccogliendo in Italia, ci daresti qualche campione? Io ho detto: guarda, non c'è nessun problema, gli ho detto, se vieni c'ho il freezer pieno, nel senso che ho tutti quelli di quest'anno lì, vieni, ne scegli qualcuno e te lo porti a casa e fai quello che vuoi. Il campione vennero, presero 3 campioni, credo dei miei, sì, 3 ne presero, e quindi entrarono poi all'interno del loro studio europeo. Lo studio prevedeva qualche centinaio di campioni, credo 200 fatti a livello europeo, e qualche mese dopo arrivò la sorpresa, nel senso che vincemmo il concorso. Questo è il commento conclusivo del lavoro. Se volete lo leggiamo insieme. La più ampia gamma di ingredienti attivi rilevati fanno riferimento ai campioni di polline raccolti in Italia, specialmente quelli prelevati in prossimità dei vigneti. Ad esempio, i residui di 17 pesticidi diversi, di cui 14 fungicidi, 3 insetticidi e acaricidi, sono stati rilevati nel polline raccolto in prossimità dei vigneti a ridosso di Cisterna d'Asti, nella frazione di San Matteo, il 6 giugno 2013. Questi alveari, erano 2 alveari che stavano raccogliendo il polline, non erano in prossimità dei vigneti, o meglio, non erano lontanissimi, ma erano sotto la mia finestra. Erano a 1 metro dalla finestra del mio bagno, tanto per capirci. 16 giugno, noi sono ormai 5 anni che a giugno le api non le teniamo più qui, perché muoiono. A giugno le api vanno tutte in montagna, vanno tutte a fare il castagno, teniamo 2 alveari per fare esattamente questo monitoraggio. Allora, io credo di aver detto sul polline quello che abbiamo trovato, nel senso che proprio per quello che vi ho detto prima, no? Nel senso che non dovete pensare, vabbè, sta nel polline, quindi basta non mangiarlo. A me basta non produrlo e venderlo, perché sennò mi arrestano. Ma il problema è un pochino più grande, nel senso che ci siamo anche chiesti: ma perché nel polline c'è tutta questa roba? È possibile che ste api vadano proprio su questi fiori trattati? Allora, in concomitanza alle analisi multiresiduali, perché ognuno di questi campioni è stato sottoposto ad analisi multiresiduale, veniva anche fatta l'analisi pollinica, nel senso che con un banalissimo microscopio è possibile capire a quale specie botanica appartiene il polline, cioè sapere se le api sono andate su dei fiori di patata, di margherite, di vite, di mais, dove sono andate. E le analisi polliniche danno dei risultati piuttosto complessi, quindi non mi sono neanche sognato di metterveli, nel senso che in un campione di polline normalmente sono presenti diverse decine di specie botaniche differenti, in alcuni casi anche 50-60 specie, e devo dire che qui abbiamo ancora una varietà botanica abbastanza elevata, nel senso che l'ambiente è comunque piuttosto vario, e a parte un brevissimo periodo, cioè nel senso, se torniamo indietro e vediamo che il periodo di monitoraggio era piuttosto lungo, perché noi cominciavamo di solito a maggio e finivamo ad agosto, quindi andavamo avanti parecchio. La maggior parte di questi pesticidi, il 90%, sono fungicidi antiperonosporici, quindi c'è già anche dove vengono usati, la vigna, la vite. L'ape sul fiore di vite ci va. Quando la vite fiorisce, tra giugno, maggio-giugno, alle api piace molto il polline di vite. Effettivamente a volte ti capita in giugno di trovare dei picchi di pesticidi nel polline, tu dici vabbè, sono andate nella vigna, sono andate a cercarselo. Peccato che però poi questi pesticidi rimangono nel polline anche ben dopo che la vigna è finita di fiorire. Per dire, avevamo trovato delle cose, ancora dei pesticidi, l'edera qui da noi fiorisce a fine agosto, primi di settembre. L'edera notoriamente non è una pianta che cresce nelle vigne, nel polline di edera trovavamo i pesticidi. Allora, anche qui mi sono chiesto, ma come ci finiscono? Possibile che la deriva? Voglio dire, tra ieri e oggi hanno iniziato a trattare i vigneti e c'era un po' di venticello, se uno vedeva effettivamente le scie, no, non rimanevano nella vigna. Però la spiegazione non mi tornava. Allora, sempre parlando col solito agronomo, che è poi un ricercatore dell'Università di Bologna, il dottor Porrini, gli ho chiesto, ma com'è che questa roba finisce nel polline? Lui mi ha spiegato che sostanzialmente le particelle di umidità o le micropolveri mantengono in sospensione queste sostanze, che poi si depositano nell'ambiente, ma lui dice anche a chilometri di distanza da dove uno ha fatto il trattamento. Quindi sostanzialmente qualunque polline le api portino a casa, che sia quello della vigna, dove effettivamente il pesticida avrebbe ragione di essere, ma che poi sia anche l'edera, che sia qualunque polline che loro trovano, finisce poi per essere inquinato. E quindi da qui la mia, a questo punto, preoccupazione di padre, e cioè che questa fotografia terribile, che è fatta, è vero, su del polline, in realtà rispecchi quella che è la situazione ambientale. E quello che poi, voglio dire, se vogliamo, è la conferma di questa cosa, è il fatto che esistono altri monitoraggi fatti a livello nazionale. Questo che è fatto dall'ISPRA, e c'è sulle acque, che sostanzialmente ci dice che in Italia vengono utilizzate 140.000 tonnellate di biocidi. Nell'acqua, questi qua sono i dati, quelli sono stati ritrovati, ovviamente 166 molecole, nel 55% delle acque superficiali, nel 28% di quelle sotterranee. Le sotterranee sono le sorgenti, In Italia il 34% delle acque superficiali e il 12% di quelle sotterranee è non potabile per la presenza di pesticidi. Alcuni di questi pesticidi non sono più utilizzati da oltre 20 anni. Io, sì, atrazina e simazina, per dirne due, no? Io allora forse avevo 20 anni, quando il ministro della salute Donna Catena alzò lì, raddoppiò il limite perché non c'era più acqua potabile in Italia, no? Quindi decise che... E questi qua erano, ecco, questi qua sono gli ultimi, quelli del 2014, ci sono usate 6.000 tonnellate in meno, solo più 134.000, però vedete che sono aumentate, è aumentato il numero delle molecole trovate, nel senso che da 166 siamo passati a 175. E poi vedete il imidacloprid, perché questa particolare attenzione per l'imidacloprid? Tra l'altro, se vi ricordate, l'imidacloprid c'era anche qui. Guardate qua, a San Damiano 5 ppb di imidacloprid. Il imidacloprid forse mi sta particolarmente antipatico, ma un pochino sì, perché è uno di quei famosi neonicotinoidi che sembra che siano un po' la causa della sparizione delle api, no? Questo è un calcolo che è stato fatto della tossicità dell'imidacloprid per la catena del vivente. In particolare i dati si riferiscono alle api, ma valgono un po' per gli invertebrati e per un mucchio di altre cose. E cioè, immagino che la maggior parte, almeno di quelli che hanno i capelli bianchi, si ricordino del DDT e dei grossissimi danni che causò agli ecosistemi, del fatto che si continui a distanza di, credo, 40 anni che non venga più utilizzato. Nell'indagine quella di Greenpeace europea, in un campione di polline spagnolo era stato trovato il DDT nel 2014, quindi dubito che ci siano dei contadini spagnoli che usino ancora il DDT, ma questo per capire che è ancora nella catena del vivente. Ecco, allora, tanto per capirci, un grammo di imidacloprid, quella roba che io ho trovato nel polline e che c'è nell'acqua, un grammo di imidacloprid è tossico quanto 7 kg di DDT. Giusto per capire che se 40 anni fa usavamo le bombe a mano per far fuori quelli che ci stavano antipatici, adesso stiamo usando le bombe atomiche. Cioè, queste sostanze sono veramente dei biocidi, per quello sono stati creati, uccidono il vivente. Io ho praticamente concluso, e siccome non mi piace solo buttare lì i problemi, nel senso che non è tutto perso, non è tutto perso nel senso che in realtà le soluzioni ci sono e ci sarebbero già. Io ricordo soltanto che dal 2014 in tutta Europa è obbligatoria la lotta integrata in agricoltura. Peccato che forse si sono dimenticati di spiegarlo ai nostri contadini. Peccato che forse non esista un'assistenza tecnica che spieghi ai contadini che cos'è la lotta integrata, perché spesso quando io parlo di lotta integrata mi dicono vabbè, è solito biologico. Ma la lotta integrata non ha niente a che vedere col biologico. La lotta integrata è semplicemente l'uso di tutte le armi che uno ha a disposizione, ma con un semplice criterio di priorità. E quindi si inizia con le cose che hanno il minore impatto ambientale, come le scelte varietali, le varietà resistenti, le tecniche culturali, e lasciano come ultima scelta, quando proprio non posso farne a meno, l'uso dei pesticidi. Ma soprattutto la lotta integrata è esattamente il contrario di quel che si sta facendo adesso, cioè della lotta a calendario. La lotta integrata dice che io tratto quando ho il problema, non che il 15 di aprile di tutti gli anni si inizia a fare il trattamento per la peronospora. Sono due settimane che stanno trattando i vigneti, che c'è un secco della Madonna, un vento, mi devono spiegare per quale motivo. Allora, questa roba qui è obbligatoria dal 2014 e nessuno sta facendo nulla. Cioè, l'informazione su come utilizzare i biocidi, le bombe atomiche, chi la fa? Quelli che li vendono. Mio papà, quando deve... c'ho i pidocchi, parte, va al consorzio, al negozio, va e chiede, no? Grazie per l'attenzione, poi se c'è un po' di dibattito...
ringraziamo il dottor Giovanni Guido e diamo la parola alla dottoressa Gentilini.
Allora, io ho preparato, diciamo, per questa serata, come dire, anche dato il titolo Ambiente, inquinamento, salute, non c'è più tempo da perdere, una panoramica in cui parlerò un po' anche dei pesticidi, ma non solo di questo. Però l'argomento dei pesticidi mi sta estremamente a cuore, poi posso mandarvi anche cose che sono state pubblicate, degli articoli in italiano, però con tutta la bibliografia, perché è molto importante che vengano fornite delle informazioni serie, attendibili, documentate, in modo da insomma, sollevare, dare degli strumenti alle persone perché possano conoscere e quindi difendersi. Io ho presentato questo, sentendo molto stimolante tutta quello che hai presentato, veramente mi... E volendo potrei avere qualcosa solo sui pesticidi, però forse è meglio seguire la scaletta e diamo questo e poi magari possiamo anche diciamo eventualmente approfondire dei dati particolari anche proprio sul clorpirifos, sui danni allo sviluppo del cervello infantile, insomma il materiale è veramente tanto. Ecco, noi siamo questa cosa siamo questi medici per l'ambiente. Io ho piacere di fare capire chi siamo. Siamo un'associazione assolutamente, come dire, così, di medici che hanno a cuore la salute pubblica, che vogliono fare un po' da congiunzione tra il mondo scientifico, il mondo diciamo pure dei comitati, dei cittadini e il mondo dei decisori politici, nel senso di trasferire le conoscenze scientifiche nella speranza di poter incidere poi sulle scelte, perché purtroppo a livello politico le scelte non tengono conto in modo adeguato di quella che è la tutela della salute. E per l'appunto questo, se vi interessa, proprio sul problema ad esempio dei pesticidi, ma anche sul problema della gestione dei rifiuti, sul problema del traffico urbano, della mobilità, produciamo dei documenti che sono scaricabili e sono a disposizione di tutti, ecco. E ci tengo anche, ad esempio, adesso proprio in questi giorni è partita una campagna che si chiama Combustione Zero, per far capire quanto è assurdo pensare di fare energia bruciando materiali, perché questo non è la strada, ecco, l'energia deve venire da una fonte esterna, dal sole, non dal petrolio, dai rifiuti o come si vuole. Ecco, quindi stiamo cercando di mettere a disposizione di tutti queste conoscenze. Allora, qual è un po' il nostro motto? Il motto è questo: ogni uomo è responsabile dell'ambiente, ma un medico lo è il doppio, proprio per il ruolo che abbiamo. E quello che si sta capendo ormai da tanto tempo, però ormai è sotto gli occhi di tutti, è che in un mondo malato, in cui le api sono malate, anche l'uomo chiaramente è malato. Cioè c'è questa congiunzione assolutamente stretta fra la salute dell'ambiente in cui viviamo e la salute dell'uomo. E voglio cominciare dandovi qualche dato su quello che sta succedendo, perché una cosa è quella che ci raccontano e una cosa è quella poi che in realtà succede. E la prima cosa che vi voglio far vedere è questa. Sono tutti i dati, con tutti i link, li potete scaricare. Finalmente ieri ho sentito alla radio che hanno cominciato a parlarne, perché ci dicono, ed è giusto, che è aumentata la speranza di vita. Cioè, voi vedete, dal 2000 al 2014, per i maschi è cresciuta da 77 a 80 anni, di 3 anni, per le femmine di 2 anni. Quello che non ci viene detto è invece che è diminuita la speranza di vita in salute. E quando dico speranza di vita in salute, vuol dire che è aumentata sono aumentate le disabilità medio gravi, quindi che necessitano di farmaci, di terapie, quindi anche di costi poi che ricadono. E vuol dire questo che un bambino che nasceva nel 2004 aveva davanti a sé 68,7 anni di vita in salute, un bambino che è nato nel 2013 ne ha 7 di meno, voi vedete 61,8. Addirittura per le femmine si sono persi 10 anni di vita in salute. Perché? Perché sono sicuramente anche le condizioni di tipo economico, dopo voglio fare le diseguaglianze che stanno crescendo, tutti i problemi sono collegati. Io vengo da Torino, oggi pomeriggio mi hanno invitato a una cosa molto importante e molto bella, perché parte la stagione del referendum sociale, del referendum per difendere la Costituzione, e tutto è assolutamente collegato, per cui è molto importante anche aprirsi un po' a tutti questi problemi. Infatti abbiamo poi doppi moduli, e se vorrete darete vita, insomma, anche questa raccolta di firme, perché diciamo vengano difesi i diritti e la democrazia anche nel nostro paese. E quindi la speranza di vita in salute è diminuita, perché sono chiaramente aumentate le disuguaglianze, la povertà sicuramente, ma anche perché sono aumentate malattie croniche degenerative, malattie metaboliche. Pensiamo all'aumento del diabete che c'è in Europa e soprattutto anche in Italia, all'abbassamento dell'età in cui le malattie compaiono, all'aumento delle malattie degenerative, l'Alzheimer, il Parkinson. Questo, ecco, mi riallaccio a quello che dicevamo prima: il Parkinson nel 2012 è stato riconosciuto come malattia professionale negli agricoltori, proprio per esposizione ai pesticidi, perché moltissime di queste molecole hanno una gravissima neurotossicità. E quindi voi vedete appunto anche soprattutto quei pesticidi più correlati, gli organofosforici, carbammati, clorurati, piretroidi. Ma poi sono aumentato notevolmente, sta aumentando l'incidenza dei tumori. E ci tengo a dire proprio questo, perché normalmente si correlano i tumori con l'inquinamento ambientale, ma non si pensa invece che c'è tutto un altro corteo di patologie che a nostro avviso sono fortemente ormai correlate. Pensiamo solo all'infertilità, all'aumento delle coppie che non riescono ad avere figli, anche questo assolutamente correlato all'esposizione ai pesticidi. In particolare diminuisce la fertilità maschile, la malattia alla tiroide, all'aumento dell'abortività spontanea, all'aumento dell'endometriosi, all'aumento della stessa obesità, perché sono, diciamo, questo complesso di molecole che va sotto il nome di interferenti endocrini alterano degli diciamo equilibri delicatissimi, come appunto la funzione della tiroide, le funzioni della fertilità, l'equilibrio metabolico e via dicendo. E purtroppo è in aumento anche il cancro, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo. Anzi, l'aumento più importante c'è proprio nei paesi in via di sviluppo, che stanno subendo, che poi ormai non sono più in via di sviluppo chiaramente, ma sono che hanno quindi questa pressione ambientale importante. E questi sono i dati per quanto riguarda il nostro paese. In alto c'è quello che riguarda gli adulti, cioè la probabilità di avere una diagnosi di cancro oggi nella vita riguarda ormai un uomo su due, quindi il 50%, e una donna su tre. Ma quello che più ci ha inquietato quando abbiamo cominciato a metterlo a fuoco è il fatto che si stanno ammalando sempre di più bambini, giovani e adolescenti. E ad esempio l'ultimo rapporto del 2012 sui tumori dei bambini in Italia, ve l'ho riportato, voi vedete da 15 a 19 anni c'è un aumento. APC vuol dire la percentuale di cambiamento annuo, quindi c'è in questo caso un incremento del 2% all'anno dei tumori in questa fascia d'età, nel loro complesso. crescono i linfomi praticamente del 3% all'anno, il linfoma di Hodgkin del 3.6, la tiroide del 6.1, il melanoma dell'8.1. A proposito del melanoma, tanto che tutti, il sole, no, quello ci viene detto, sappiate invece che i policlorobifenili, PCB, che ormai sono anche questi sostanze prodotte volontariamente dall'uomo, messe fuori uso, ma delle quali non ci possiamo più liberare, che sono ampiamente presenti, è stato tutti questi 209 PCB sono riconosciuti come cancerogeni a livello 1 per l'uomo e correlati ad esempio proprio anche al melanoma. E proprio anche per quanto riguarda le linfomi e le leucemie, ormai i dati che correlano l'aumento di queste patologie con i pesticidi è assolutamente, diciamo, nessuno lo può più mettere in dubbio, perché sono centinaia gli studi proprio già che lo dimostrano. E quindi la situazione è preoccupante, anche perché quello che viene normalmente detto, diciamo, dall'oncologia ufficiale, dalla medicina ufficiale, è che è lo stile di vita. Quindi ci ammaliamo, perché è chiaro che la cosa in assoluto più importante è non fumare, però su tutto il resto chiaramente i bambini non fumano, non bevono, quindi non possiamo ridurre tutto e semplificare, insomma, dei problemi così complessi con il risultato che uno si ammala e poi si deve magari anche sentire in colpa. E questo, bisogna avere il coraggio di guardare un po' più a fondo. Ma c'è un altro problema. Adesso anche in Italia hanno fatto la giornata dell'autismo in febbraio, mi sembra che sia, quindi si fanno le giornate, no? Questi sono i dati che riguardano gli Stati Uniti. In pratica c'era un caso di autismo ogni qualche migliaio di bambini negli anni 80, siamo ad una prevalenza di un caso ogni 150 nel 2000, addirittura un caso ogni 68 nel 2010, quindi stanno aumentando in maniera importante anche questi disturbi che vanno più correttamente sotto il nome di disturbi dello spettro autistico. E quindi la situazione per quanto riguarda anche la salute umana, per quanto ci dicono che tutto va bene, la speranza di vita aumentata, eccetera, eccetera, noi siamo come medici molto preoccupati soprattutto pensando ai nostri bambini. E diciamo, la correlazione tra quello che è l'esposizione ambientale e quella che è la salute umana è veramente, diciamo, come quello che sappiamo magari è molto, ma è sempre come la punta di un iceberg, perché il problema è estremamente complesso. E sotto il termine di rischi ambientali intendiamo i rischi chimici, rischi fisici, rischi biologici. Pensiamo solo tra i rischi fisici anche solo il problema dei campi elettromagnetici, stasera ovviamente non c'è tempo di parlarne, però anche questa è una cosa, è una sperimentazione ormai planetaria che viene fatta, e con tutti i rischi e con alcuni dati che già abbiamo, di cui già siamo a conoscenza. E quindi qual è? Cerchiamo di capire quindi un po' meglio. Intanto vi voglio far vedere una cosa. Allora, quello che vedete lascio in alto, poi lo potete scaricare, è un testo che si scarica gratuitamente, che si chiama Ambiente, Progetto Ambiente Tumori, che abbiamo pubblicato ancora nel 2012 come diciamo, Associazione Italiana di Oncologia Medica, quindi proprio come società scientifica. Ed è arrivato gratuitamente a tutti gli oncologi italiani. E in questo libro abbiamo proprio voluto mettere a fuoco quello che è il rapporto fra l'ambiente e i tumori, partendo dalla constatazione che aumentano i tumori nei bambini e tutte queste cose qui. E quindi abbiamo analizzato, sono oltre 200 pagine, anche i rischi degli inceneritori, delle centrali a carbone, e la prima parte invece ha più dei capitoli generali, per capire un pochino qual è l'impatto delle sostanze inquinanti nel nostro ambiente. E per esempio questa tabella ci dice quante sostanze tossiche, ma che sono tutti cancerogeni certi per l'uomo, quindi a livello 1 della IARC, quindi riconosciuti come cancerogeni, vengono immesse a norma di legge dai grandi impianti, perché i grandi impianti sono autorizzati a fare delle emissioni sia in acqua che in aria, e quindi voi vedete arsenico, cadmio, cromo, nichel, benzene, mercurio, piombo, diossine, eccetera, tra le emissioni fatte in acqua e le emissioni in aria arriviamo anche a tonnellate di sostanze che vengono messe, ripeto, a norma di legge dai grandi impianti, e siamo nel 2005, non si tiene conto di tutto quello che è lo sversamento illecito, le piccole attività produttive. Ma il fatto che siano immessi a norma di legge, quindi il fatto di dire a norma di legge o che rispetta un limite di legge, voi pensate che sia qualcosa che tutela la salute? Ecco, questo è un concetto importante che vale per i pesticidi, per i residui del polline, ma vale per i residui da qualunque parte. Allora, dovete capire bene che un limite di legge è sempre un compromesso fra le conoscenze scientifiche e gli interessi economici di quel periodo, di quel momento. I limiti di legge sono calcolati sugli individui adulti di 70 kg, ovviamente un organismo in accrescimento, un feto, un embrione, un bambino, quella stessa dose ha un effetto evidentemente molto più dirompente. Per esempio, per quanto riguarda gli inceneritori o l'altra cosa di cui mi occupo molto, il limite di legge riguarda il normal metro cubo, il singolo metro cubo, e ad esempio il nuovo inceneritore che fanno a Firenze butta fuori ogni ora 170.000 normal metri cubi d'aria, ok? Non so se mi spiego, quindi la quantità di inquinanti che vengono emessi non può essere assolutamente trascurata. Poi ci dicono che il caminetto inquina di più perché non ha i filtri, sì, ma il caminetto non butta certo fuori 170.000 normal metri cubi, anche se voglio dire ci sono 100 famiglie che hanno, ci sono, non so se da voi ci sono queste polemiche, ma da noi sono molto vivaci. E tanto per darvi un'idea per quanto riguarda i limiti di legge, voi vedete che per il benzene